Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vera vita cristiana. C'è una, ed è una vita di santità. Santità. Però quando pecchiamo, in quella condizione, il nostro cammino non è più un cammino di santità e abbiamo bisogno di perdono. Però per avere perdono dobbiamo confessare i nostri peccati. Finché non confessiamo i nostri peccati di cuore, non avremo la pace di Dio, perché dobbiamo confessare per essere perdonati. Ho parlato con un uomo ieri che si considera credente e ha peccato e diceva: ma io sono perdonato perché sono credente, cioè io non ho bisogno di confessare, io sono già perdonato. Ho detto: ma no, la Bibbia dice se confessiamo, scritto a credenti. Quando non abbiamo confessato i peccati, non abbiamo la pace di Dio. Penso a Salmo 127, quando parla: se l'Eterno non edifica la casa, invano si faticano gli edificatori; se l'Eterno non guarda la città, invano si svegliano le guardie. Vi alzate di buon mattino, andate a letto tardi, mangiando pane tribolato. Sai, questo cercare. Salmo 32 parla di questo e vi leggo i primi 5 versetti. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tracevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. L'insegnamento qui è chiaro: dobbiamo confessare i peccati. Non possiamo crescere se non confessiamo in Cristo. Possiamo leggere la Bibbia, possiamo evangelizzare, possiamo impegnarci, possiamo fare tutto, ma non possiamo crescere e non possiamo avere una vita cristiana benedetta. Salmo 127, quante persone si alzano presto, vanno a letto tardi, correndo, cercando di stabilirsi, di fare questo, di fare quello, di crescere la famiglia, di stabilirsi con tutti gli impegni della vita. Non hanno pace. A volte si lascia il peccato non avendolo confessato, ma avendo capito che va male e non si fa più, ma senza confessarlo. Ma non bisogna lasciare un peccato, bisogna confessare il peccato. Certamente un non credente deve confessare il suo peccato, il fatto di essere peccatori, per essere salvato. Ma questo insegnamento e tanti altri non è scritto a non credenti. Davide era un forte credente, era un credente che aveva scritto tanti salmi, usato molto da Dio. Ogni vero credente deve confessare i suoi peccati come parte della vita cristiana. L'epistola di Primo Giovanni è scritto a credenti, non è un'epistola minimamente evangelistica, è scritto a credenti. E notate quello che Dio insegna in questa epistola a noi che siamo credenti. conosciamo a memoria, immagino, 1 Giovanni 1, 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ogni iniquità. Ogni macchia. Ogni macchia. Ogni vero credente deve confessare i suoi peccati. Il perdono arriva giorno per giorno mentre confessiamo i nostri peccati. Troppe volte credenti si impegnano a vivere per il Signore, si impegnano a crescere, ma la crescita vera non viene. E c'è sempre questo ostacolo, è come cercare di correre in una gara con una catena attaccata a un peso di 80 kg. Magari se sei forte, forte, riesci a muoverti, ma andare forte con un grande peso attaccato alla gamba, nessuno nel mondo è capace a correre velocemente con un peso così. È ostacolato al massimo. Troppe volte focalizziamo su come dobbiamo migliorare, come dobbiamo impegnarci di più, come io devo memorizzare più Bibbia, devo fare di più, devo fare di più, devo fare di più. Ma quello che non stiamo vedendo, no, devo confessare i miei peccati. Devo confessare i peccati. Addirittura, se posso fare di più, potrei anche avere un pochettino di soddisfazione che ho fatto di più. E il mio orgoglio viene un pochettino coccolato. Ma confessare il peccato è quello che devo ammazzare. L'orgoglio di farlo. Quindi dobbiamo confessare i peccati, ma, e questa è una grandissima però non basta confessare i peccati a Dio. Dobbiamo anche confessare i peccati gli uni agli altri. Per esempio in Giacomo 5,16 troviamo un comandamento di Dio, vi leggo, confessate i vostri falli gli uni agli altri. E pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Ci sono varie cose implicate in questo versetto. Uno, pecchiamo. Falli è un parola biblica per peccato. Abbiamo peccato anche contro altri. Dobbiamo confessare i peccati. E quando confessiamo, loro pregano per noi. Perché siamo sotto la pesante mano di Dio, diciamo 32, e per quanto ci impegniamo, la vita è sempre schiacciata. Ma loro, pregando per noi, perché abbiamo confessato il peccato, Dio toglie quella mano pesante, la disciplina. E non ci rendiamo conto quanto spesso c'è disciplina nella vita. Non è scritto lì, però è tutto inteso, che quando uno confessa i suoi peccati, vengono perdonati. Cioè, vengono perdonati. Quindi, quelli che pregano per chi confessa, pregano perché hanno perdonato. Quando uno pecca contro un altro, quel rapporto è danneggiato. Può sembrare bello all'esterno, si può fare tanti sorrisi, però è solo superficiale. Il rapporto in sé è danneggiato e non può tornare ad essere veramente sano. Non c'è la vera comunione ricca, profonda in Cristo, perché il peccato non confessato danneggia il rapporto, anche se ormai non è più praticata. Quindi, se un fratello o una sorella ha peccato contro di te, il tuo rapporto con quel fratello o sorella è danneggiato. Se quel fratello o sorella confessa il suo peccato a te, il rapporto viene salvato, hai guadagnato il tuo fratello, che dovrebbe darti grande gioia. Quindi, quando uno pecca contro un altro E si tratta, c'è in Primo Pietro parla che l'amore copre una moltitudine di peccati. Allora, ci sono le cose quotidiane, io posso nel mio cuore solo coprire, giusto? Cioè, non è che ogni minima cosa, ah, tu hai peccato! Ok, posso, ma credo che non ho tanta grazia se vivo così. E io sicuramente non voglio un metro così usato nei miei confronti. Però ci sono peccati più notevoli, che succedono a volte tutti i giorni, dipende dalla persona. Però, quando uno pecca, chi ha subito il peccato? Allora, la cosa migliore è la persona che ha peccato. Dice, oh, ho peccato. Signore, perdonami per quello lì, e elenca, e poi va subito alla persona e dice, senti, voglio chiederti perdono, perché io ho appena parlato con rabbia, perché avevo orgoglio nel mio cuore e non avevo amore, e quindi quella è la cosa migliore di tutto. Se tu vuoi crescere al massimo, non aspettare che qualcuno viene a te. Tu, appena pecchi, corri a Dio e subito corri alla persona. Questa è la cosa migliore. Ma nel caso che la persona non viene da te, ha peccato contro di te, dovresti tu avere un rapporto che non è, ma non è vero, guarda come ha fatto a me. No, quello è peccato da parte tua. Piuttosto dovrebbe avere tristezza. Oh Signore, questo suo peccato ha danneggiato il rapporto, ma ci tengo tanto a questo rapporto. Oh, ti prego di risanare questo rapporto. E quindi aiutami ad aiutarlo a vedere il suo peccato, perché ci tengo tanto a questo rapporto. Quindi tu vai non per avere giustizia, non è giusto quello che lui mi ha fatto, non vai per quello. Quello sarebbe andare con peccato. Tu vai a parlare del peccato con peccato. No, tu vai perché ami la persona e ci tieni che il rapporto sia risanato. Vuoi guadagnare il tuo fratello. Matteo 18 ci parla di questo. E trovate con me Matteo 18, iniziando 15, che ci parla come agire. E voglio notare sia la persona che pecca che la persona che ha subito il peccato. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Notate la motivazione per cui si va al fratello. La motivazione qual è? Per guadagnarlo. Il rapporto è danneggiato. E io voglio pregare che possiamo capire, quando ho peccato, anche se quel peccato non sto facendo più, ma se non ho confessato, il rapporto è danneggiato. E quante volte Dio ci ha creati come creatori sociali, per rapporti. Dio è in rapporto fra l'eternità, le persone. Noi siamo creati per rapporti e vogliamo rapporti, e senza rapporti siamo vuoti, ma i rapporti vengono danneggiati con il peccato non confessato. Quindi, in questo esempio, il fratello o la sorella pecca e tu vai, senti quello che hai fatto, era peccato, voglio aiutarti a vedere. Quindi non hai rancore, non hai rabbia, tu devi capire che quello che tu... No, tu vuoi aiutarlo. Ma non vuole riconoscere. Si rifiuta, si giustifica. Non è vero, ma tu... è perché tu... Cioè, non vuole. Quindi, tu... Non, se avessi ascoltato avresti guadagnato il fratello, che era lo scopo. Però tu porti alcune persone con te, uno o due, e questi cercano di convincerlo. Quindi sentirà te e sentirà loro. Ma no, non ascolta, non ascolta. Se ascolta, hai guadagnato fratello e c'è gioia. Se rifiuta, dice di dirlo alla Chiesa. Allora, noi siamo una Chiesa piccola, parliamo di una Chiesa grande di 300 persone, 400 persone. Mi viene in mente una situazione, una Chiesa con quasi 400 persone hanno disciplinato la persona. Allora lì non tutti i 400 conoscono quella persona. Cioè, magari sanno chi è, ma non la conoscono. Quindi io, che non ho mai nella vita parlato con quella persona, non ho che ho tanto da dire. Cioè, non ho mai parlato nella vita. Sai, siamo qui da 7 anni in questa chiesa, siamo in 400. È possibilissimo che al massimo ho detto buongiorno, e più di quello mai. Allora, non è che io ho tanto da dire, ma quella persona avrà quelle 30-40 persone che lo conoscono di più. E quindi dillo alla Chiesa, un po' c'è da dire, prima la grandezza della Chiesa, ma io non conosco tutto per filo, per segno, non devo, perché si presume che le persone che hanno portato come testimoni, che ha portato come testimoni, sono persone serie, non ha portato persone che zoppicano, e quindi tu ti fidi, e quindi tu parli della persona non tanto del suo peccato, ma tu parli tanto del valore del perdono, tu parli della gravità del peccato, tu parli della santità di Dio, tu parli dell'opera di Cristo, tu parli dell'inganno del cuore, Geremia, tu parli di quanto il nostro cuore è ingannevole, tu parli di quante volte tu non volevi vedere il tuo peccato, ma quanto era bello quando, come in Salmo 32, ho confessato il mio peccato e tu mi hai perdonato, e si cerca. Ci sono situazioni dove le persone possono dire, ok, dimmi quello che devo fare, farò quello, ma non c'è cambiamento di cuore. No, voi genitori conoscete con figli che a volte per non avere la punizione, ok, dimmi quello che devo fare. Cioè, perché adesso c'è la punizione, non voglio la punizione. Ah, mamma, mi perdoni? Cioè, fino a quel punto non erano pronti a chiedere perdono. Vedono la cintura per la scollacciata, quello che è, vedono la punizione che perderanno il privilegio, e ci sono bambini che dicono, ok, chiedo perdono. Ma scusami, se non ci fosse la cosa e poi tu vedi che non è di cuore. A volte succede anche con adulti. Noi le parole valgono, ma anche la vita vale. E dice che se la persona rifiuta di ascoltare la Chiesa, di trattarlo come pagano. Ma come bisogna trattare un pagano? Con cattiveria? Con odio? Dobbiamo fare guerra fisica contro i peccatori? O dobbiamo amare i tuoi nemici, perfino i nemici, lasciamo stare le persone non nemici, amare e parlare con loro di Dio. Quindi dobbiamo amare. Però quando uno si ravvede, in Luca Gesù parla del buon pastore che va fuori nei campi, e quando uno si ravvede fa festa. Non può contenersi, devi chiamare per forza gli amici, i vicini, perché devi fare festa. È motivo di grandissima gioia. E quindi tutta la Chiesa può avere gioia. Poi parla, subito dopo, Gesù, sempre il stesso discorso, parla di quello che la Chiesa lega e scioglie. Aveva detto una cosa simile a Pietro, questo brano fa capire che non era per Pietro, quello che la chiesa locale, perché è la chiesa locale che sta valutando questa situazione. E cos'è questo? Voglio leggere 18 a 20 e sta parlando di quello che la chiesa fa non in base alla propria autorità, ma in base all'autorità di Dio. 18 a 20. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legato sulla terra saranno legate nel cielo. E tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Riuniti nel nome di Cristo, in questo caso, qual è il contesto qui? Qual è il contesto qui? Disciplina di chiesa. Il contesto è disciplina. Questo sciogliere, questo legare, è tutto legato a questo. Quando la chiesa agisce in base a quello che Dio comanda e quindi dichiara sulla terra qualcosa, scioglie o lega sulla terra, la cosa viene sciolta o legata in cielo. Non è che Dio dice, ditemi voi e io farò come voi volete. No, fate come comando io e quello che fate voi viene dichiarato anche in cielo. Quindi, se una persona si ravvede e la Chiesa dice, riconosci il tuo ravvedimento, per mezzo di Cristo tu sei perdonato, la persona in cielo è perdonato sul suo conto. Se la persona rifiuta di ravvedersi e la Chiesa dice, in queste condizioni tu sei ancora sotto il peccato, in cielo la persona è ancora legata sotto la catena della sua colpa. Quindi la Chiesa non ha alcun diritto di decidere per conto loro. Usano il metodo di Dio. Però quello che fanno nel nome di Cristo, cosa vuol dire quando la Bibbia dice nel nome di Gesù, nel nome di Cristo? Vuol dire in base alla sua autorità, in base alla sua volontà. Non è una cosa magica che io posso dire le parole nel nome di Gesù e comandare qualunque cosa. Ci sono delle persone molto confuse su questo, che credono che usando la frase nel nome di Gesù, io comando gli spiriti, nel nome di Gesù, e credono di avere questo potere, basta che usano la frase nel nome di Gesù. Non sta parlando, nel nome di Gesù vuol dire secondo la sua volontà, secondo la sua sovranità e autorità. E quindi quando due o tre o cinquanta si mettono insieme, non possono dire, ah, vogliamo una nuova macchina per tutti, siamo riuniti in questo, d'accordo su questo, chiediamo questo. No, non sta dicendo quello. Sta parlando in base all'autorità di Gesù. Il contesto è la disciplina per dire, Dio esaudirà la preghiera. Come in Primo Giovanni leggiamo quello che chiediamo secondo la sua volontà. Chiaramente nell'insegnamento di Gesù è implicato che se uno chiede perdono, è inteso che chiede perdono veramente. Cioè tutta la Bibbia implica con cuore sincero, con cuore vero. Ma notate una cosa importantissima qui, che la persona viene perdonata. Vuol dire le persone perdonano. Questo è un punto importantissimo. Ma Pietro aveva un cuore troppo spesso come il nostro cuore. E lui pensava, ma io non ho voglia di perdonare. Se uno mi ha fatto male, devi pagare le conseguenze. Non voglio perdonare. Ricorderò di questo. Quindi Pietro, in 21 e 22, volendo un po' giustificarsi perché gli era difficile perdonare a quel punto, chiede a Gesù quanto devo perdonare. Allora leggo versetti 21-22. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ricordate che per i giudei, 70 sono numeri di perfezione, quindi questo vuol dire senza tener conto. Voglio aggiungere una parallela di questo in Luca 17, un commento che Gesù ha detto che Matteo non ha riportato. State attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonagli, e se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli. Allora, anche lì non vuol dire che se fa 8 volte non devi fare, no, 7 numero di perfezioni. Ma il punto lì importante, se torna a te dicendo mi pento. Quindi c'è, cioè, lui pecca, non è venuto per conto suo, all'inizio tu riprendi lui, ma lui si pente. Tu lo perdoni. Quante volte hai bisogno tu del perdono di Dio? Quante volte hai bisogno tu del perdono di Dio? Infinitamente. Perdonalo così. Pietro, con suo orgoglio, voleva sapere quante volte devo perdonarlo. Si stancava di dover perdonare perché non aveva visto ancora il suo peccato pienamente. Ricordate quando Pietro dice, anche se gli altri ti abbandonano, io mai. Ricordate? Gesù dice, tu perfino negherai di conoscermi. Mai! Sì. Quindi Pietro a questo punto non aveva visto il suo cuore e per quello era ancora duro per lui di perdonare. Noi dobbiamo, e voglio sottolineare quella parola, dobbiamo perdonare chi si ravvede, perché Dio perdona chi si ravvede. Dopo il Padre nostro in Matteo 6, Gesù dice, chi non perdona non sarà perdonato. Cioè, questo è un punto che voglio fare. È fondamentale perdonare chi si ravvede. E Gesù, visto che Pietro aveva quel cuore, dice, ok Pietro, ascolta, vi spiego com'è il regno di Dio. Allora, voglio spiegarvi due cose di matematica. Un talento era uguale a 6.000 giorni di lavoro. Ok? Cioè, un talento era la paga di 6.000 giorni di lavoro. Se contassimo 300 giorni all'anno, sarebbe 20 anni di lavoro. Ok? Un talento. Ok. Qui, in questo brano che stiamo per leggere, leggiamo di un servo che aveva un debito di 10.000 talenti. Quello vale a, se il mio matematico è giusto, 60 milioni giorni di lavoro. 60 milioni giorni di lavoro. Quello è quasi, contando 6 giorni alla settimana, quello è più di 190.000 anni. Quasi 200.000 anni, ok? Di lavoro. Quindi una persona lavorando 7 giorni alla settimana e dando tutto quanto dovrebbe vivere quasi 200.000 anni per pagare un debito così, ma non si vive per 200.000 anni, no, non si vive per 1.000 anni, non si vive, ok? Quindi 10.000 talenti è una cifra che quando loro sentivano di quella cifra, gli ascoltatori di Gesù avrebbero detto, c'è un debito così, no? Cioè, solo sentire una cifra così avrebbe scosso. Tenete quello in mente, mentre un denaro era la paga di una giornata, quindi 100 denari era 100 giorni di lavoro, sì. 4 mesi di lavoro. Quindi dammi un paio di anni, sacrificando, posso pagarti quello senza problemi. Tenete conto, mentre Gesù mostra a Pietro la necessità di perdonare di cuore. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e suoi figli e tutto quanto aveva, e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare, finché non avesse pagato il debito. Ora, i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire ai loro padroni tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. È un avvertimento tremendo qui. Tremendo. Se noi rifiutiamo di perdonare, chi chiede perdono? Dio dirà: allora voi non siete perdonati, vi mando all'inferno. Vi mando all'inferno. Questo viene ripetuto più volte. Se tu non riesci a perdonare, vuol dire che tu non hai visto il tuo peccato. 10.000 talenti rappresenta un debito impossibile da pagare. Il nostro debito con Dio è impossibile pagare. E Dio condonò caricando quel debito su Gesù Cristo. E se tu hai difficoltà a perdonare, tu non hai capito il tuo debito. E se non hai capito il debito, il tuo chiedere perdono che hai fatto a Dio non era vero, perché stai chiedendo perdono per una cosa che neanche vedi. Cioè, tu puoi chiedere perdono, ma se non vedi il peccato, poi, parentesi, nessuno vede pienamente il suo peccato. Cioè, noi non riusciamo a vedere la pienezza della nostra colpa. Però se non vediamo questo debito terribile che mi separa eternamente da Dio, ed è orribile, ed è gravissimo nei confronti di un Dio Santissimo, se non vedo il mio peccato, non posso vedere il perdono come meraviglioso, meraviglioso. E questo servo è uscito dalla presenza di questo re e subito era pronto a non perdonare. Il suo cuore non era ravveduto. Quando si è gettato prostrato davanti al re, non era veramente aggravato, era per farsi bella figura, per evitare punizioni, come il bambino dice: ok, chiedo perdono, ma non è ravveduto. Vuole evitare la punizione, ma non è ravveduto. Perché quando tu vedi il peso del tuo peccato e perciò vedi il valore di Gesù Cristo, vedi il valore di quel perdono meraviglioso, ti trasforma il cuore. Quali sono i passi in Matteo 5 per arrivare alla salvezza? Che continuano una volta salvati. Quali sono? Prima, qual è? Matteo 5, versetto 3. Beati i cosa? Chi? Poveri in spirito. Vedono la loro povertà spirituale. Poi, cosa ne fanno? Beati quelli che fanno cordoglio, oh sì, aggravati. Poi, essendo così aggravati il proprio peccato, come il loro cuore nei confronti con gli altri, beati i chi? Mansueti. Non sono: tu hai peccato contro me. Sono mansueti. E poi cosa vogliono? Più di acqua e cibo. Cosa vogliono? Sono affamati, assetati di giustizia. Vogliono il perdono. Vogliono essere giustificati in Cristo. E in quella condizione, Non si può. E non è giusto! Non è giusto! Se tu hai quel cuore verso qualcuno, tu sei ancora nel tuo peccato. Perché tu non hai visto il tuo cuore. Tu non hai visto il tuo peccato. Se quel peccato non è giusto che mi trattano così. Tu non hai visto il tuo peccato. Perché tu hai trattato Dio infinitamente peggio. Infinitamente peggio. Non è per nulla che Cristo dice che il debito di lui nel confronto del Signore, del Re, era 10.000 talenti, mentre il debito del conservo era, cos'era, 100 denari? Che non c'è confronto. Qualunque cosa che tu hai subito non è nulla in confronto del tuo peccato, poi non è solo uno, è un accumulo nei confronti di Dio. E questo dovrebbe renderci prontissimi. E quindi le due lezioni che vorrei dare. Uno, dobbiamo noi confessare i nostri peccati anche agli altri. Perché finché non hai confessato il tuo peccato agli altri, non sei ravveduto. No, ma io ho confessato a Dio, tu sei un bugiardo. Perché tu stai ancora lasciando spazio per tuo orgoglio. Tu non vuoi umiliarti. E quindi tu vuoi ancora mantenere la bella faccia. Quindi tu confessi a Dio, ma non al fratello o alla sorella. Perché non sei ravveduto. Perché ravvedimento, il vero ravvedimento, arriva da che cosa? Da cui leggiamo in 2 Corinzi 7. Da che cosa viene il vero ravvedimento? Che cosa porta al ravvedimento che porta alla salvezza? La tristezza secondo Dio. Quella tristezza secondo Dio schiaccia l'orgoglio e produce vero ravvedimento, che vuol dire che non solo sei disposto a confessare agli altri, non vedi l'ora, perché vuoi essere purificata da Dio e perdonato anche dagli altri, perché sai che fa parte. Dobbiamo confessare i nostri peccati e dobbiamo perdonare. Dobbiamo perdonare. I due lati di questa medaglia. Allora, tu hai chiesto perdono agli altri per i tuoi peccati nei loro confronti? Fa parte della tua vita? Perché onestamente tanti credenti, realmente credenti o di nome, questo è una parte centrale della vita cristiana che manca. Sono bravi in tanti campi, ma zoppicano terribilmente perché non hanno la pratica di confessare i loro peccati. Lo fanno raramente, lo fanno a stento, ma spesso non lo fanno. E questo è il motivo per cui tanti credenti crescono così poco, hanno un cammino così fiacco, non hanno la gioia perché non hanno la potenza di Dio copre in loro, portano più o meno pochissimo o niente di vero frutto perché non confessano i loro peccati agli altri. Allora, se pensiamo a confessare i peccati, certamente ci sono i peccati visibili, no? Cioè mentire a qualcuno, oltraggiare qualcuno, parlare male di qualcuno con qualcun altro. Prego che sia visibile anche scattare con ira. Questi sono tutti modi di peccare facilmente riconoscibili, prego. Però ci sono anche i peccati meno visibili e vorrei parlare di due categorie. C'è il peccato di non fare il bene e c'è il peccato di essere un brutto esempio. Parliamo di non fare il bene. La Bibbia ci comanda e ci dichiara che saper fare il bene e non farlo è peccato. Quindi fare il male è peccato, ma non fare il bene è peccato. Quindi vi leggo per esempio Giacomo 4:17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quando Dio mi comanda a fare un certo bene e mi comanda a fare tanti beni, e lo so, ma non lo faccio, io sto peccando. Sto peccando sempre contro Dio, ma sto peccando contro la persona a cui non faccio il bene. Ho bisogno di confessare il mio peccato anche a quella persona. Per esempio, un marito non ha voglia di parlare e sta in silenzio. Non sta edificando la moglie. Non sta curando la moglie. Non sta santificandola con la vacro della parola perché non ha voglia di parlare. Non si agita, non scatta con ira, niente. Però non parla, sta nel suo guscio. Lui sta peccando perché il bene che dovrebbe fare non sta facendo. E qui, ma non mi sono mica scattato con ira. Non hai curato con le parole. Questo è un esempio. Non basta dire, oh sì, hai ragione, comincerò a parlare. Va bene, devi cominciare a parlare, ma devi anche confessare. La Bibbia comanda ai padri di allevare i loro figli nella disciplina, l'ammonizione del Signore. Se un padre tende a trascurare questo e non trasmette a loro i principi di Dio e insegna loro le cose di Dio e non cresce loro, sta peccando contro di loro. E non basta solo, oh, devo migliorare. No, bisogna confessare il suo peccato. Allora, se i bambini hanno 2, 3, 4 anni, confessare loro non è che capiscono. A quel punto magari dovrei confessare alla moglie: senti, io voglio dire, io ho peccato nel crescere i figli in questi anni e voglio cambiare direzione. La Bibbia ci comanda a usare i nostri doni spirituali per mettere i doni spirituali a servizio degli altri. E se non lo faccio, sono perché mi autoconvinco che non ho tempo. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Ma forse non hai tempo perché tu, vivendo nel peccato, non hai la benedizione di Dio sulla tua vita. E tu ti alzi presto, vai a letto tardi e sei tribolato tutto il giorno. È vero che non hai tempo perché tu stai peccando e Dio non ti sta benedicendo. Vi leggo 1 Pietro 4, 10, 11. Questo è un comandamento. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Quando mettiamo i nostri doni spirituali al servizio degli altri, come Dio ci comanda, Gesù Cristo viene glorificato. Se trascuriamo l'uso dei nostri doni spirituali, non condivido, non parlo durante la settimana, non uso il mio dono di aiuto. Quali sono i miei doni? Abbiamo tanti doni diversi. Se io, allora, io sto peccando. E gli altri credenti ne stanno soffrendo. Questo è peccare. Io so il bene che dovrei fare, ma per mille scuse, e sono quelle, non lo faccio. Non ho voglia. In casa, in chiesa, in altri rapporti, sto lì e non uso i miei doni. Non è da me. Non è il mio carattere. Non è facile per me. Tante scuse. Io sto peccando. E ho bisogno di confessare il mio peccato, non solo migliorare, ma riconoscerlo, perché troppo spesso noi non abbiamo vittoria nella vita cristiana, perché non vogliamo confessare il peccato, vogliamo cercare di fare meglio. Perché se io riconosco un campo in cui non vivo bene, e se mi impegno, allora a volte riesco a fare meglio per un po' di tempo e poi di nuovo cado. Allora cerco ancora e per un po' faccio un po' meglio e poi cado. E poi cerco ancora e faccio un po' meglio per un po' e poi cado. Il problema è vogliamo poter vederci bene e così vogliamo dire io mi sono impegnato e grazie a Dio, sono il fariseo nel tempio che pregava, grazie al Signore che non sono come gli altri uomini. Grazie a Dio ci sono riuscito, però il problema è vogliamo evitare di confessare il peccato. Abbiamo bisogno di confessare. Un altro tipo di peccato che dovremmo confessare è quello che ho menzionato di essere un brutto esempio. Quello è un grave peccato. Possiamo peccare contro gli altri essendo un brutto esempio in tanti campi. Per esempio, se io mi lamento, uffa, 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 io sto peccando contro Dio con lamento, sto peccando contro gli altri perché sto mostrando loro uno stile di vita che è peccato. E ho bisogno di umiliarmi e confessare a Dio, ma anche agli altri. Se io critico gli altri, sto peccando. E se lo faccio davanti a un altro, con un altro, che di solito critica arriva lì, sto peccando contro quella persona, trascinando quella persona nel peccato, perché sto avvelenando il cuore di quella persona, invece di aiutare quella persona a parlare con umiltà, con grazia, pronto a perdonare, sto criticando e sto peccando gravemente. Se io cerco attenzione, io sono più alto, io sono più veloce, io sono più intelligente, io evangelizzo di più, guardate quello che ho fatto io sto peccando contro gli altri, perché sto cercando gloria per me stesso, anziché indicare a loro Gesù Cristo. E ho bisogno di confessare quello. Senti, io voglio confessare, se tu mi hai osservato in questi ultimi tempi, avrai visto che spesso cerco gloria per me stesso. Cerco di essere il centro dell'attenzione. Cerco attenzione essendo buffo o bravo o quello che è. E io, questo è abominevole, dovevo innalzare Cristo, cercavo di innalzare me stesso. Ho bisogno di chiederti perdono per il brutto esempio che sono stato e poi non ti ho fatto vedere più di Cristo. Non ti ho fatto vedere più di Cristo. Possiamo peccare con il nostro esempio parlando con leggerezza o scherzando del peccato. Perché stiamo trasmettendo che il peccato non è così terribile. In Efesini 5, leggo da 3 a 4. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siene pure nominati fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Se cadiamo nel peccato di parlare con buffoneria, con sciocchezze, eccetera, è importantissimo non solo smettere, ma chiedere perdono alle persone davanti al quale abbiamo parlato così. Tanti esempi. Il punto è questo: quando pecchiamo in modo diretto, non facendo il bene, o con l'esempio, tre categorie. Posso peccare in modo diretto, peccando contro una persona. Posso peccare non facendo il bene. Posso peccare essendo di brutto esempio. Tre categorie. Quando pecco contro altri, devo confessare agli altri il mio peccato. Questo è fondamentale. E se io sono colui a cui uno confessa il peccato, una cosa da non fare. Uno viene da me, viene da te, senti, io voglio chiedere perdono perché io ultimamente stavo parlando in modo molto sciocco, molto stupido, cercando attenzione per me. Voglio che te perdono. Non dire no, fratello, non è niente. No, è qualcosa. È un grave peccato. Una volta ho peccato contro un uomo più anziano di me, e ho parlato in modo duro con lui. L'ho rimproverato per un peccato, ma l'ho rimproverato duramente. perché avevano un ruolo di responsabilità nella Chiesa, quindi uno è molto più responsabile in quel ruolo. E ho visto il peccato in una visita successiva e ho chiesto perdono. Senti, voglio chiederti perdono perché ho peccato nei tuoi confronti parlandoti con durezza. No, fratello, non era niente, non ho neanche notato che era una bugia. No, era grave. No, no, non era niente. No, era grave e voglio chiederti perdono. Ma fratello, non serve nemmeno. Lui stava peccando. Perché avevo peccato. E quindi quello che avrebbe dovuto fare, quello che noi dobbiamo fare, grazie che Dio ti ha fatto vedere, fratello, grazie a Dio che ti ha fatto vedere. Sì, era grave, i nostri peccati sono gravi, ma grazie a Dio per Gesù Cristo. Quindi ringrazio Dio per lo Spirito che ti ha parlato. E ringrazio Dio per Gesù Cristo in cui c'è perdono. Avendo io perdono da Cristo, certamente ti perdono. Chiedere perdono è una cosa seria. Perdonare è una cosa seria. Né l'uno né l'altro è da fare con leggerezza. A causa del nostro orgoglio, chiedere perdono è difficile. Confessare il peccato è difficile. Nella carne non vogliamo fare questo. Ma pensate un attimo con me, se c'è qualcosa che manca nella vita cristiana, spesso è proprio questo, confessare il peccato. Quali sono alcuni dei frutti di confessare il peccato? A volte ascoltiamo l'orgoglio che dice no, no, dai, dai, basta migliorare, dai, non era così grave, dai, dai. Cosa ci offre l'orgoglio e il peccato? Niente. Cosa ci offre Dio quando confessiamo il nostro peccato? Vuoi pace? Vuoi la pace di Dio? Devi confessare i tuoi peccati. Ed è un frutto meraviglioso. Salmo 51. Davide confessa il suo peccato e dice: rinnova in me la gioia della mia salvezza. La gioia della salvezza, la gioia in un rapporto con qualcuno, confessa di cuore i tuoi peccati. Vuoi una vita che conta? Una vita che non è sprecata? Abbiamo parlato a colazione di famiglia e abbiamo della famiglia stretta che vivono vite sprecate, sprecate, che non hanno alcun senso. Vuoi una vita che ha senso? Che vuol dire una vita dove Dio tramite te porta frutto che dura per l'eternità? Una delle nostre gioie più grandi in assoluto è di poter guardarci prima di andare a letto e dire: il Signore si è servito di noi oggi per qualcosa di valore eterno. Non c'è niente di più grande, ma quello avviene quando sei un vaso puro perché hai confessato i tuoi peccati. Vuoi rapporti con altri profondi e benedetti? Devi confessare i tuoi peccati. Confessare i nostri peccati sia a Dio e soprattutto gli uni agli altri è la chiave mancante nella vita di tanti credenti. Tante persone dicono: ma io confesso a Dio, ma mi è difficile con gli altri. Allora il tuo confessare con Dio non è vero, perché non è una vera confessione. Non hai la tristezza secondo Dio, perché stai facendo a metà, ma non è completo. Se non confessiamo i nostri peccati agli altri, non siamo veramente ravveduti, perché siamo ancora nel peccato, quello che Dio ci comanda a confessare i nostri peccati agli altri. Quindi, ma io ho confessato a Dio, tu stai camminando nel peccato adesso non confessando, ma non lo faccio più. Sì, ma non hai mai confessato. Alla luce di tutto questo, voglio incoraggiare ciascuno di noi, iniziando a me e a tutti, a confessare i propri peccati. Forse tu hai vecchi peccati che non hai mai confessato, forse non ci sono più nella vita. Questa è una macchia sulla tua vita e ti ostacola nel tuo rapporto con Dio e ti ostacola nel tuo rapporto con gli altri. Oh, io prego che possiamo vedere quanto è bello il frutto nella nostra vita quando confessiamo i nostri peccati. Oh, che possiamo desiderare più di Cristo. Oh, che possiamo vedere il valore del sacrificio di Cristo. Perché Gesù è morto sulla croce? Per ottenerci che cosa? Perdono per i peccati. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci, e confessate i vostri falli gli uni agli altri. È una cosa meravigliosa quando confessiamo i nostri peccati, perché quando confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdona per mezzo di Gesù Cristo, perché Cristo ha pagato. E quella colpa che ci siamo indossati peccando viene tolta, viene cancellata nel sacrificio di Cristo. Quanto manchiamo la gioia della salvezza perché non confessiamo il peccato. Se siamo in Cristo e siamo stati perdonati, possiamo anche perdonare. Ma mi ha fatto tanto male. Non quanto male hai fatto tu a Dio. Non quanto male hai fatto tu a Dio. E quello che serve quando ci è difficile perdonare, chi viene a noi chiedendo perdono e non vediamo la gravità del nostro peccato. Prego che vedremo più la gravità del peccato, più la benedizione del confessare per avere il perdono, e il tutto ci farà vedere più di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore nostro, al di fuori di Gesù Cristo non c'è vero perdono, perché il peccato deve essere punito. Cioè non c'è perdono se quel debito non viene pagato. In Gesù Cristo il debito è stato pagato. Perciò in Gesù Cristo c'è vero perdono, e quel perdono che possiamo avere in Cristo ci permette di perdonare, perché qualunque debito che un altro ha nei nostri confronti non è mai paragonabile al nostro debito con te, che hai pagato in Gesù Cristo. E ti prego che tuo Spirito parlerà ai nostri cuori. E se ci sono peccati non confessati, oh Padre, che ci umilieremo davanti a te con una vera tristezza secondo Dio, e ammazzeremo l'orgoglio che ci ostacola e confesseremo veramente a te e anche gli uni agli altri i nostri peccati. Perché quanto è bello il perdono. Quanto è bello quando rapporti vengono veramente risanati. Quanto è bello quando quel peso nascosto ma lì viene tolto. Quanto è bello quando entra la pace e la gioia della salvezza. Quanto è bello quando la vita benedetta da Dio comincia a produrre frutto spirituale che dura oltre questa vita per tutta l'eternità. Quanto è bello quando la comunione con te e gli uni con gli altri e ristabilita. E tutto questo è qui davanti a noi quando confessiamo i nostri peccati. O Padre, aiutaci a riconoscere l'inganno dei nostri ragionamenti, aiutaci a vedere il valore del sacrificio di Gesù Cristo, non solo oggi ma per tutta la vita in attesa di Cristo, affinché possiamo essere veramente immacolati. Perché quando confessiamo veramente i peccati, tu ci perdoni e ci purifichi da ogni iniquità. E una parte di quel confessare è gli uni anche agli altri. Aiutaci a riconoscere i nostri peccati, sia quello che abbiamo compiuto contro qualcuno, sia il non fare il bene, sia l'essere un brutto esempio. E sopra ogni altra cosa ti ringrazio per il perdono in Gesù Cristo, nel suo santo nome, nome del nostro Salvatore, in cui abbiamo perdono, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.